Laser. Dejan Atanackovic è un artista che vive tra due città, Belgrado e Firenze, e attraversa i confini tra i linguaggi. Arte visiva, installazioni, scrittura, impegno civile, come se fossero parti di un unico percorso. Il suo lavoro solca le ferite della storia recente e le trasforma in materia critica, dando forma a un'arte che rifiuta ogni compromesso e ogni neutralità. Nato a Belgrado nel 1969, cresciuto all'ombra della dissoluzione jugoslava e formato tra l'Europa dell'Est e l'Italia, Atanackovic incarna una figura sempre più rara, quella dell'intellettuale totale. Accanto all'artista e allo scrittore c'è infatti il cittadino militante. Negli ultimi anni Atanackovic è diventato una figura riconoscibile del dissenso civile in Serbia, impegnato contro grandi progetti urbanistici opachi, la privatizzazione dello spazio pubblico e l'erosione dello Stato di diritto. Le sue prese di posizione gli sono costate arresti, procedimenti giudiziari, campagne diffamatorie, ma anche qui la coerenza è evidente. La stessa attenzione ai corpi vulnerabili, alle strutture di potere che attraversa le sue opere, ritorna nella pratica politica. Da oltre 30 anni vive tra Belgrado e Firenze, due città che sembrano agli antipodi per storia e immaginario, ma che nel suo percorso diventano poli complementari. Firenze è il luogo della formazione, della ricerca artistica, Belgrado quello del confronto diretto con la materia incandescente della storia, della politica, della memoria collettiva. In mezzo, una biografia segnata dalla guerra, dall'esilio parziale, dalla necessità di ripensare continuamente il rapporto tra individuo e potere. In Italia arrivò poco più che ventenne all'inizio delle guerre nella ex Jugoslavia per studiare all'Accademia di Belle Arti del capoluogo toscano, senza immaginare che avrebbe presto maturato nei confronti di quella città un senso di appartenenza che l'avrebbe spinto a trascorrerci buona parte della sua vita.
Arrivando a Firenze mi sono trovato in una realtà che non conoscevo per niente in realtà, cioè era un posto dove sono venuto per la prima volta e è difficile parlare adesso di un primo impatto, più che altro ci sono alcune che io adesso ritengo siano le prime immagini, per esempio in quelle prime settimane camminavo molto, facevo molti viaggi a piedi a Firenze cercando di capire dove ero, insomma. E poi facevo una cosa che dopo, molti molti anni dopo, avevo anche dato come compito ai miei studenti, un compito regolare che davo ogni anno, di camminare finché non si arriva a un punto che ti sembra veramente un confine della città. E mi ricordo che una volta camminavo attraversando le cascine, camminavo lungo il fiume e arrivato a praticamente il punto dove si incontrano il Mugnone e l'Arno, ho trovato questa curiosa statua, questa tomba del principe indiano Rajaram Chutraputti. Ho visto la sua storia, ho letto la storia sul monumento e mi ricordo che mi sono sentito bene in un certo senso, che quello che io avevo individuato come una specie di confine della città finiva per l'appunto con uno straniero che aveva all'epoca, mi ricordo, la mia età. Lui nella sua morte, io nella mia vita, avevamo identici 21 o 22 anni.
Dejan Atanackovic è un artista visivo concettuale che ha realizzato e curato progetti e installazioni di arte contemporanea negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, in Italia, oltre che nel suo paese, la Serbia, e le cui opere hanno fatto parte di mostre collettive in tutto il mondo. I suoi lavori interrogano il corpo, la violenza, l'archivio, la traccia, non come astrazioni, ma come elementi concreti, spesso disturbanti, che mettono in crisi lo sguardo dello spettatore. L'arte per lui non è mai decorativa né consolatoria. È piuttosto un dispositivo critico, uno strumento per rendere visibili le fratture storiche, sociali, simboliche, che attraversano le società contemporanee. Una di esse, talmente drastica da risultare un vero spartiacque personale, fu il bombardamento di Belgrado da parte degli aerei della NATO nel marzo del 1999, ai tempi della guerra in Kosovo.
Era sicuramente finora il peggior periodo della mia vita, nel senso che avevo una enorme preoccupazione per quello che succedeva ai miei cari, sai. Io sono andato via proprio all'ultimo, sono andato via sotto la pressione dei genitori, che erano chiaramente, in particolare mia madre, che era estremamente preoccupata. Io ero in quei mesi e in quel periodo in generale ero abbastanza visto, ero già un artista che era molto presente, collaboravo con il Centro per la Decontaminazione Culturale, che è una importante istituzione belgradese che finanziava la stampa dei miei manifesti. All'epoca una forma dell'arte che praticavo era il manifesto, con delle scritte, con dei messaggi politici che distribuivo nella città. Ed era una cosa che mi dava molta soddisfazione e allo stesso tempo anche grande preoccupazione su quanto si poteva effettivamente arrivare. Avevano un tuo accusatorio, dunque uno si schierava o con l'autore delle parole oppure si sentiva colpito da questo tono accusatorio. Il messaggio che volevo diffondere era quello di una continua anestesia sotto la quale viveva la maggioranza dei cittadini. Una anestesia che permetteva per l'appunto al regime di andare avanti promuovendo una orribile, mostruosa guerra senza effettivamente avere una reazione dei cittadini di denuncia, di rifiuto, insomma, più che altro di paura, perché quello che il regime aveva riuscito era esattamente quello di produrre questo sentimento di paura nei cittadini, che a quel punto prendevano come veramente se fosse una forma di anestesia morale, no? Ecco, questi manifesti venivano distribuiti proprio pochi mesi, poche settimane, pochi giorni prima dell'inizio dei bombardamenti. Avevo deciso di andare via perché non aveva veramente nessun senso restare, anche se questa cosa mi pesava tanto.
Parallelamente all'attività artistica, Atanackovic ha insegnato a lungo arti visive e cultura dei media in contesti universitari italiani, mantenendo sempre una forte dimensione teorica nel suo lavoro. Ha collaborato a lungo con il Museo di Storia Naturale di Firenze, con il Museo di Arte Contemporanea e quello di Etnografia di Belgrado, ha condotto workshop basati sul dialogo tra studenti e pazienti psichiatrici e ha diretto progetti di scambio culturale tra le due città dedicati a studenti, ad artisti e ad educatori. Ha trascorso lunghi periodi in Italia, ma sempre osservando con uno sguardo critico il suo paese d'origine, la Serbia. Firenze, ha detto, è sempre stata per me un luogo dal quale osservo più chiaramente Belgrado, così come forse da Belgrado ho sempre visto più chiaramente Firenze. D'altronde, uno dei miei spazi abituali di soggiorno, quasi alla pari, è quello tra le due città, ovvero l'autostrada e le stazioni di sosta.
A differenza di molti belgradesi che hanno fatto la stessa decisione come me, io non sono mai andato via, non avevo mai nemmeno l'intenzione di andare via in questo senso. Era una permanenza fuori dalla mia città primaria, per così dire. Non dico che dopo un po' la Firenze sia rimasta la mia città secondaria, no, sono arrivati ad essere più o meno allo stesso livello, anzi allo stesso livello di importanza di sicuro, però senz'altro uno poi fa delle comparazioni, viaggia, si sposta, desidera, si trova in un posto e desidera di essere esattamente in quell'altro e viceversa. Belgrado in quegli anni era un luogo estremamente problematico. Era un luogo con il quale noi tutti abbiamo dovuto un po' imparare a conviverci. Bisognava capire esattamente che cosa stava accadendo e molti di noi, molti proprio, non avevano poi mai saputo nemmeno di tutte le forme di violenza che accadevano quotidianamente, delle quali noi potevamo essere diretti testimoni. Io ero assolutamente consapevole che vivevo in una città, intendo Belgrado, nella quale a pochi passi da lì succedevano crimini indescrivibili, no? E allo stesso tempo vivevo una vita che mi permetteva, almeno se volevo fare così, di starne lontano a questi fatti. Molti avevano deciso di fare così, di ignorare semplicemente ciò che stava accadendo. E per me questo non era possibile, questa consapevolezza della presenza di un regime che ci sta derubando il paese, che ci sta derubando il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro, era assolutamente inaccettabile. E per l'appunto quello che poi era il mio periodo di studi a Firenze, la materia che avevo scelto come la materia principale, che era la pittura, ben presto ha dovuto anche, non dico diventare secondaria, però diventare messa in questione in un certo senso, perché dovevo proprio cercare anche metodi di esprimermi artisticamente in un modo che sarebbe adeguato alla descrizione del tempo in cui vivevo.
A partire dagli anni 90 come artista visivo, Dejan Atanaskovic ha realizzato numerose mostre personali e progetti curatoriali in Serbia, in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, in Bosnia e in Albania. Le sue opere sono state presentate in molte mostre collettive in tutto il mondo e alcuni dei suoi lavori fanno parte di importanti collezioni museali.
Firenze in quegli anni era pure importante come stimolo per varie cose che stavano accadendo, no? C'erano tutto il discorso dei centri sociali, il discorso dei mondi virtuali, della rete che stava nascendo. Mi ricordo che l'arte ormai per me usciva molto fuori da quello che erano i idee tradizionali delle forme artistiche. L'arte poteva essere anche una pubblicità sovversiva. Credo che forse questo, sto parlando dunque della metà anni 90, un po' prima, forse 93-94, gli anni, forse gli ultimi anni in cui si immaginava un futuro, no? Si immaginava un futuro anche come sia utopico sia distopico, ma si immaginava qualche cosa che era un futuro diverso da quello che noi viviamo ora. Quella Firenze che immaginava quel futuro tecnologico radicalmente democratizzato era molto importante per il mio lavoro, per lo sviluppo del mio lavoro. Ed è da lì che la pittura si è trasformata in parola, in manifesti, in immagini, in immagini in movimento e anche nelle forme che dovevano arrivare a un pubblico non convenzionale, no?
Tu potessi descriverci in breve le opere che senti più tue, che senti più riuscite, più importanti?
E a parte per questi manifesti di cui si parlava prima, tante parole che venivano distribuite su questi manifesti, fra l'altro quello era un progetto che aveva il suo nome, si chiamava Perfect Future, futuro perfetto. Dunque già il nome era una ironia, no? Perché il futuro perfetto è un futuro concluso, un futuro senza futuro, no? Dal lavoro con gli studenti e dalla multimedialità che usavo per lavorare con loro si sono sviluppati anche a volte direttamente da quel dialogo certi lavori che per me erano un po' in attesa di essere realizzati da molti anni. Uno di questi, per esempio, era il progetto sul golem. Il golem era una idea una leggenda ebraica che parla della figura umana fatta di terra e di un uso di mistico di linguaggio che dà vita a un essere inanimato e che come tema corrispondeva a quello che per me erano già alcuni interessi molto importanti, cioè proprio esattamente il rapporto fra terra, linguaggio, corpo, tra l'altro temi che affrontavo molto spesso con i miei studenti. Il golem era diventato grande installazione composta da un busto fatto di polistirolo sul quale era proiettata l'immagine di un uomo coperto completamente di fango, come se fosse fatto di fango, che cantava. E cantava esattamente il salmo che nel Vecchio Testamento si ritiene che nella versione ebraica conteneva la parola golem, e dal quale tutta l'idea cabalistico del golem praticamente nasce. Alla fine tutte le ragioni principali, tutte le motivazioni originarie di fare questo lavoro erano dopo un po' messe a parte per il semplice godimento del lavorare su questo pezzo di musica e questo video. Si tratta di 22 minuti di musica che viene cantata da un baritono con il quale ho lavorato molto bene, che si chiama Massimo Naccarato. Dunque veniva proiettata l'immagine del golem che cantava con questa potente voce di baritono, con la musica che era già registrata e composta per quel pezzo, e poi veniva accompagnato da un violoncellista, da un contrabbassista e da un percussionista.
La memoria delle vittime dimenticate della storia è un altro dei temi che sta particolarmente a cuore a Dejan Atanackovic e che è diventato oggetto di un'altra delle opere centrali della sua produzione artistica, dal titolo German Lessons, lezioni di tedesco, che è stata presentata in varie forme a Firenze, a Belgrado, a Trieste, a Tirana. Un'opera che racconta la lunga repressione della popolazione tedesca in Jugoslavia e in altri paesi dell'Europa orientale, che ebbe inizio subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con il pretesto di rivendicare le riparazioni di guerra e di punire chi collaborò con gli occupanti. Un lavoro che nasce dal desiderio di riflettere sulle paure del nostro passato e sulle identità costruite a partire da memorie represse.
Si tratta, in breve, del destino dei tedeschi che vivevano in Jugoslavia prima, durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di una classica inversione di quello che è il carnefice e quello che è la vittima. Si tratta di una popolazione che vive in quelle terre per secoli e che dal momento quando avviene una tremenda occupazione, dopo che l'occupatore è stato sconfitto, loro stessi vengono associati all'occupatore e dunque finiscono di essere trattati nello stesso modo. Vengono confiscate le proprietà, vengono considerati come nemici dello Stato, vengono uccisi, vengono messi nei campi di lavori forzati. Da mezzo milione di tedeschi che vivevano nella Jugoslavia prima della Seconda Guerra Mondiale, il numero si era ridotto a poche migliaia dopo l'anno 1948. Solo nei campi di lavori forzati il governo comunista ha praticamente ucciso circa 60.000 persone. Una parte della mia famiglia, per l'appunto, erano tedeschi di Banat. Quando la ultima persona anziana che parlava tedesco come madrelingua era morta, la mia madre, che fa parte di questa famiglia tedesca, si era resa conto che aveva questa grande necessità di prendere le lezioni di quella lingua, la lingua che a lei è stata impedita per la paura della sua madre, che se la figlia conoscesse una lingua del genere potrebbe avere dei problemi, no? Dunque era solo ora, e parlo dell'anno 1999, quando era morta la zia della mia madre, del 2000, quando la mia madre ha cominciato a prendere queste lezioni di tedesco. Solo allora ci siamo resi conto di un lunghissimo silenzio che pure fra di noi esisteva riguardo a questa storia.
La scrittura è sempre stata presente nel lavoro visivo di Dejan Atanackovic, dai lavori politici come i manifesti distribuiti per le strade negli anni 90, ai testi che accompagnavano le installazioni fotografiche e le proiezioni video. Non è stato dunque un caso che nel 2017 abbia dato alle stampe in Serbia il suo primo romanzo dal titolo Lusitania, che si è aggiudicato il prestigioso premio Nin, il più importante riconoscimento per la letteratura balcanica. Un romanzo che è da poco uscito anche in lingua italiana con le edizioni Bottega Errante ed è ambientato nell'ospedale psichiatrico di Belgrado ai tempi della Grande Guerra durante l'occupazione austro-ungarica. È un testo frammentato, inquieto, che mescola storia coloniale, migrazione, follia, violenza, desiderio e che riflette la stessa visione del mondo dell'autore, discontinua, antieroica, ostile a ogni narrazione identitaria semplificata. Persino la copertina del romanzo porta la sua firma, un collage di figure umane e animali che rimanda a un tema ricorrente della sua opera. Gli abbiamo chiesto di raccontarci com'è nato questo libro e la sua trasformazione da artista visivo a scrittore di successo.
La scrittura era sempre parte del mio lavoro, anche quando si trattava di una scrittura che faceva parte di un progetto visivo, o per esempio come testo di un manifesto, oppure delle parole che prendevano forma in un video o in un altro o con la musica, insomma. Ad un certo punto credo che si è creato una bella quantità di storie, di immagini, di racconti. Di nuovo c'era una mostra e c'era un lavoro dedicato alla Prima Guerra Mondiale, che ad un certo punto, anche un po' fuori controllo, ha cominciato a svilupparsi parallelamente al video, parallelamente agli oggetti che stavo creando per quella mostra, in un racconto piuttosto lungo. Ecco, questo racconto piuttosto lungo è diventato, 2 anni dopo, la Lusitania, e dunque quello era proprio il primo passo verso una scrittura di una prosa, di una narrativa che è stata veramente per me impegnativa e anche per il lettore, perché per l'appunto è una prosa abbastanza impegnativa. È stato veramente un grande privilegio ricevere un riconoscimento, direi massimo, per quel romanzo. Quando era uscito ha preso il premio Nin, e dunque tutto questo è stato un ulteriore stimolo di andare avanti. E proprio poche settimane fa è uscito il mio nuovo romanzo, che di nuovo, ecco, è assolutamente inseparabile da questo modo di pensare l'immagine attraverso la parola e la parola attraverso l'immagine.
Ci puoi anticipare qualcosa di questo romanzo che non è tradotto in italiano ancora? Questo non nasce da una mostra, contrariamente a Lusitania.
No, probabilmente succederà il contrario, che sarà una mostra prodotta dal romanzo. È un romanzo che credo, anzi, questa era una mia posizione durante il lavoro stesso, che dicevo, credo che parla degli anni della fine anni 80. In effetti parla della fine degli anni 80. Parla di un momento di una straordinaria crisi che avviene in un condominio, in un palazzo da qualche parte a Belgrado, un po' dintorni di Belgrado, dove agli inquilini del palazzo cominciano a succedere delle cose molto particolari. Cominciano a chiamarli i loro morti al telefono. Si trovano in una profonda crisi, perché effettivamente sono degli eventi con i quali loro non sanno cosa fare. Ci sono queste voci, ci sono questi messaggi che stanno arrivando da un passato che loro non riescono a comprendere. Dunque, in questo senso, è effettivamente una cosa che si appoggia a certi sentimenti che avevo esattamente alla fine degli anni 80, quando un passato retorico confondente ha cominciato a bombardare praticamente i cittadini, che non sapevano cosa farne con questa stranissima, bizzarra esperienza. In realtà si trattava di un annuncio, di una dissoluzione del paese, di una guerra, di una serie di eventi che avrebbero diffuso un odio mai visto prima. E nel mio libro invece tutto questo è trasformato semplicemente in un evento che alcuni ritengono mistico, alcuni ritengono razionale, e semplicemente gli mancano degli strumenti di quella razionalità con quale confrontarsi.
Come si intitola?
Si chiama Il romanzo segreto di Goran Grolovic.